Benvenuti su Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento. Parliamo di legalità, criminalità organizzata e terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Lorenzo Venezia e oggi vi parlo del caso Douglas Latchford. Chi era Douglas Latchford? Cittadino inglese, era nato in India, a Mumbai nel 1931, perciò quando ancora la maggior parte dei territori indiani era sotto il dominio britannico. Studiò in Inghilterra, ma ritornò in India e poi si trasferì in Thailandia negli anni 50. Una volta arrivato lì e aver fondato una società di import di prodotti cosmetici e chimici, si interessò dell'arte cambogiana. Si interessò così tanto che diventò un mercante d'arte, ma qualche anno fa si è scoperto che Latchford ha razziato diversi luoghi pur di mettere mano sul patrimonio culturale di cui era così conoscitore. Ora, parlare di arte cambogiana significa parlare di un patrimonio culturale complesso e che, almeno in Italia, risulta alla maggior parte delle persone sconosciuto. L'area del sud-est asiatico è stato un crocevia di culture, religioni, mercanti e anche regni. Tra le entità statali più importanti bisogna citare l'impero Khmer, una monarchia assoluta che governava la maggior parte dei territori dell'odierna Thailandia, Laos e Vietnam. Durò all'incirca 600 anni, tra l'800 d.C. ed il primo quarto del 1400. La capitale, che ancora oggi è possibile visitare e che è uno dei siti UNESCO più incredibili, era Angkor, un centro religioso e politico, che però, per diverse invasioni militari, perse prestigio ed il potere centrale venne trasferito a Phnom Penh, più a sud rispetto ad Angkor. L'arte Khmer è il simbolo di un passato glorioso ed in parte oscuro. Latchford iniziò dagli anni 60 ad acquistare opere d'arte dopo aver visitato proprio Angkor, all'epoca non ancora riconosciuto come sito UNESCO, dato che la Convenzione del Patrimonio dell'Umanità è del 1972. E perciò visitare un museo a cielo aperto doveva aver lasciato di stucco Latchford, che così si ritrovò da appassionato e conoscitore ad un vero e proprio mercante d'arte nel giro di pochi anni. L'arte Khmer divenne un pallino per Latchford. Residente a Bangkok e noto a molti acquirenti e rivenditori dell'area. Negli anni 70 era già riconosciuto come un noto mercante d'arte, tra i più famosi nel paese. Ma anche qui bisogna un attimo approfondire il contesto. Gli anni 70 per la Cambogia sono degli anni complicati. Il paese confina con il Vietnam, dove è in corso la celebre guerra che vede coinvolti gli americani, ed è un paese che conta circa 7 milioni di abitanti. Le cose cambiano quindi velocemente in uno scacchiera da guerra fredda. La Cambogia nel 1975, per la precisione il 17 aprile, entra in una nuova epoca. È il regime dei Khmer Rossi, quello del Partito Comunista di Kampuchea, il cui leader più noto era Pol Pot. Si assiste ad uno dei genocidi più disumani della storia del XXI secolo e gli effetti di questo regime si sentono ancora oggi. Pol Pot rimase al potere fino al 1979. Poi ci fu l'occupazione vietnamita che durò un decennio ed è solo circa a metà anni 90 che si potette parlare con molte virgolette di democrazia. Pol Pot morì nel 1998, ma Khieu Samphan e Nuon Chea sono stati condannati nell'agosto del 2015 per crimini contro l'umanità e genocidio dal Tribunale Internazionale Speciale per la Cambogia. E a Phnom Penh è possibile visitare il Museo del Genocidio di Tuol Sleng. Là dove sorgeva una scuola, in realtà si celava un campo di prigionia, sale per interrogatori e luogo di inenarrabili esecuzioni. Inoltre, le vittime non furono solamente nemici della patria, professionisti, persone con competenze e studiosi, ma anche traditori, spesso presunti, degli stessi Khmer Rossi. 30 anni di terrore, violenza, un paese in rovina e la disumanità rendeva le persone disposte a qualsiasi cosa pur di salvare la propria pelle. Ma torniamo a Latchford. Il contesto per un mercante d'arte per poter operare negli anni 70 e 80 non era certo dei più tranquilli. Latchford si servì di persone che poco dopo la fine della dittatura vollero ricominciare a guadagnare qualcosa. Ed i templi furono i primi ad essere colpiti. Angkor, Ban Theai Khmer, Beng Mealea, Koh Kher, Phnom Banan, Prea Vieh Ar, Sisopon sono tra i più celebri e alcuni di questi sono, a ragion d'essere, iscritti nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Le spoliazioni da questi luoghi, storici e archeologici, era cosa nota negli anni 90, tanto che si iniziò a chiamare tale pratica con un nome ben preciso: Theft on Demand, cioè La richiesta espressa a persone del luogo di rubare o rimuovere beni preziosi e oggetti antichi. Latchford quindi non ha operato direttamente in Cambogia, ma ha potuto contare su una rete che gli permise di ottenere tesori, statue e vari oggetti, privando un paese che era in ginocchio in quegli anni. In un interessantissimo articolo pubblicato su Washington Post, frutto degli arcifamosi Panama Papers da parte del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, Latchford era un nome noto in Cambogia e la questione dei traffici illeciti in realtà non venne a sapersi fino al 2019, anno in cui alcuni procuratori statunitensi iniziarono ad indagare sul suo conto. Scoppia il caso. Latchford, da esperto di arte Khmer, autore di ben tre libri sul tema, fotografato insieme al primo ministro Sok An nel 2009 proprio al Museo Nazionale di Phnom Penh in una mostra dell'arte Khmer del XII e XIII secolo, a mercante senza scrupolo. Appena si era diffusa la notizia che Latchford era indagato, i familiari aprirono due tras all'isola di Jersey per mantenere segreti i proventi dei traffici. Alcuni grossi musei mostravano reperti e opere che erano state di proprietà o rivendute da Latchford. Il punto delicato è che non è chiaro quanti oggetti siano stati rubati su commissione e quanti invece siano stati legittimamente acquistati e venduti, magari perché acquistati da altri mercanti d'arte o antiquari. In effetti è sconosciuto il numero effettivo dei beni illecitamente rimossi ed esportati dalla Cambogia, tanto che un articolo del Post che riassume il caso Douglas Latchford si intitola Probabilmente il furto d'arte più grosso della storia. Bene, vorrei specificare alcuni punti del caso Latchford. Il primo punto, la connivenza di alcuni soggetti. Il mercato illecito dell'arte funziona sulle stesse basi del mercato lecito, perciò non è raro trovare dei casi in cui un mercante d'arte disonesto faccia affari con mercanti minori, tombaroli, agenti di dogana, esperti d'arte, curatori o direttori di musei. Latchford, per esempio, è stato incriminato dalle autorità statunitensi insieme a Emma Bunker, una sua collaboratrice e consulente del Museo d'arte di Denver, e insieme a Nancy Wiener, una nota rivenditrice di Manhattan, che era stata arrestata nel 2016, sempre per rivendita di beni culturali rubati. Ma attenzione, questa è la punta dell'iceberg. Chissà quante persone erano parte della rete che riconduceva a Latchford. In un lasso di tempo di 30 anni è possibile affermare che i beni culturali rimossi ed esportati possono essere nelle decine di migliaia. Secondo punto, pensiamo agli anni di attività di Latchford. Dagli anni 70 al 2020, anno della sua morte, sono cambiate moltissime cose nel mondo dell'arte. I codici di condotta per gli operatori museali e per i mercanti d'arte, i trattati internazionali come la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDRA del 1995, i Memoranda of Understanding tra stati, il crescente interesse della società civile alla cultura e al patrimonio culturale, istituzioni di beni culturali agli stati di origine da parte di musei, collezionisti ed altri soggetti, la normativa degli stati per proteggere il patrimonio culturale. Quindi tanti elementi che permettono che il traffico illecito di opere d'arte abbia minori conseguenze. In altre parole, oggi abbiamo degli strumenti che 50 anni fa erano sconosciuti, direi quasi fuori programma. Un esempio concreto del caso Latchford. Pare che il memorandum tra Stati Uniti e Cambogia del 2003, rinnovato l'ultima volta nel 2018, abbia avuto degli effetti positivi sulle operazioni di restituzione di beni culturali alla Cambogia e che le vendite effettuate da case d'asta come Sotheby's per la categoria beni culturali cambogiani siano diminuite drasticamente. Terzo punto del caso Douglas Latchford. Con il riconoscimento internazionale dei siti cambogiani come l'Angkor Wat, il tempio di Prea Vihear, la zona dei templi di Sambor Prai Kuk ed il sito archeologico dell'antica Lingapura, c'è un ampio interesse a proteggere questi luoghi, anche una maggiore consapevolezza che un sito sia riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Prestigio e interesse nazionale per la Cambogia, rispetto e cooperazione da parte della comunità internazionale. Questo riconoscimento internazionale quindi è fondamentale non solo in una corretta gestione dei siti UNESCO, ma anche nella protezione di questi siti. Protezione che poi si può coniugare in diversi modi, dai disastri ambientali, dagli attacchi intenzionali, ma anche e soprattutto dai furti e dai saccheggi. Al contempo la Cambogia è cambiata anche molto negli anni. Il genocidio interno, l'invasione vietnamita, l'autorità di transizione delle Nazioni Unite in Cambogia, la monarchia parlamentare con economia di mercato che riconosce i diritti umani. Guardando bene, però, c'è ancora moltissimo da fare, ad esempio, per la tutela dei minori, delle donne, della lotta alla corruzione e della tutela del patrimonio culturale. Il Museo Nazionale della Cambogia, con sede a Phnom Penh, per il 100° anniversario, ha pubblicato nel 2020 il libro Il ritorno degli oggetti culturali rubati dalla Cambogia, così da sensibilizzare l'opinione pubblica, far vedere la determinazione delle autorità cambogiane nel riavere i loro reperti e tutelare la propria identità. Questo terzo punto, quindi, è da riassumere in una semplice frase. La Cambogia sta crescendo, le condizioni di vita stanno, seppur lentamente, migliorando e c'è un forte interesse a proteggere il patrimonio culturale nazionale, così devastato dal traffico illecito di beni culturali e dalle distruzioni. Bene, ma allora cosa rimane del caso Douglas Latchford? Non è facile rispondere a questa domanda. Intanto bisogna dire che Latchford, come ho detto prima, era morto nel 2020. E così il processo contro di lui in realtà si è concluso. Julia Latchford, erede del patrimonio e dei trusts che ho menzionato prima, ha deciso di restituire alla Cambogia circa 125 pezzi, dal valore totale di 50 milioni di dollari. Si dice però che sia solo una piccola parte del patrimonio ottenuto dal padre, ed è quindi necessario che altri protagonisti facciano un passo avanti nella restituzione dei tesori. A fine 2023 il Metropolitan Museum ha restituito altri 13 oggetti cambogiani che risultavano trafficati da Latchford. Da quello che sappiamo, è l'ultimo dei grandi musei fuori dalla Cambogia che hanno voluto restituire dei reperti collegati al mercante d'arte. Chissà quanti altri reperti torneranno a casa e chissà quanti altri musei vorranno restituire gli oggetti, in un silenzio che sulla faccenda dura da ormai molti anni. Poi rimangono dei problemi, diciamo così, di contorno rispetto al caso Latchford. I paradisi fiscali che contribuiscono a rendere più difficile la lotta al riciclaggio di denaro e a scoprire se beni culturali cambogiani si trovino all'estero in cavo segreti, il livello di corruzione in Cambogia e la difficoltà anche di ricostruire la provenienza dei beni culturali cambogiani da poterli ricondurre a specifici templi o contesti archeologici. Del caso Latchford, poi, rimangono in effetti delle conferme di come funziona il traffico illecito di beni culturali. Conferme che voglio citare proprio velocemente. Poter contare su gruppi locali di persone che conoscono il territorio. Pensiamo appunto al theft on demand che ho detto prima, ma anche ai nostri tombaroli. La rilevanza internazionale del fenomeno, la necessità che sia lo Stato ad essere il soggetto principale, diretto ed il più prossimo a proteggere il patrimonio culturale. Il collegamento del fenomeno del traffico illecito dei beni culturali ad altri fenomeni come la corruzione, il contesto di guerra, la povertà della popolazione. Vorrei concludere allora questa puntata con le parole di un archeologo cambogiano che ha aiutato a scavare nei templi di Koh Kher nella speranza di trovare frammenti e altre prove utili per convincere chiunque sia in possesso di manufatti cambogiani a restituirli al suo paese. Nelle sue parole si dice questo. Le statue perdute sono le anime del tempio, e senza l'anima, come il corpo umano, siamo semplicemente morti. Restituire le statue è come restituire al paese gli animi degli antenati. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, grazie davvero per essere arrivati fin qui. Siamo giunti al termine di questa puntata sul traffico illecito di beni culturali, dove abbiamo capito il caso Douglas Latchford. È tempo di spegnere le luci del barlume e abbassare le saracinesche. Se ti è piaciuta questa puntata, puoi ascoltare tutte le altre su Spotify, sul canale di Barlume. Ciao, a presto!